se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Siete pronti per l'ultimo episodio di questa settimana? Io no, lo ammetto, ogni volta in cui registro la puntata del venerdì un po' mi piange il cuore perché c'è di mezzo il weekend e stavolta anche un po' di più perché la settimana prossima, ve lo ricordo, non esce Daily Cogito, si fa settimana di pausa perché io sono in ferie e non uscirà nessun mio contenuto a parte le varie foto e stories su Instagram. Vi consiglio di seguirmi così potete anche seguire in diretta la gita che farò a Londra insieme ad Arianna e poi un video che uscirà mercoledì sera sul mio primo canale e ci sarà un ospite speciale che potete anche tentare di indovinare fra i commenti e insomma abbiate pazienza fino a mercoledì, poi Daily Cogito tornerà dal lunedì 12, quindi abbiate pazienza, ma sono sicuro che torneremo ancora più vogliosi di svegliarci con qualche pensiero in più. Ma adesso non perdiamoci in ulteriori chiacchiere, oggi parliamo di tutto quello che non conosciamo del mondo. Per quanto possiamo essere saggi, studiosi, sapienti e pieni di conoscenze, la percentuale di quello che noi sappiamo del mondo in relazione a quello che ignoriamo è ridicola. Non importa quanta chimica abbiamo studiato, quanto comprendiamo la fisica, quanta filosofia conosciamo, quanta letteratura, quanta fisiologia, quanta medicina, quanta biologia, non importa. Manco la cosmologia sa una percentuale appropriata di tutto quello che esiste nel cosmo. E anche se noi ci siamo convinti di avere il metodo giusto, di aver capito i meccanismi, e un po' siamo convinti che la nostra mente sia fatta a immagine della struttura del cosmo, beh, nonostante tutto questo, noi siamo massimamente ignoranti. E questo mi porta a parlare dello scetticismo. Oggi noi consideriamo lo scetticismo in un modo molto diverso rispetto a quello che era lo scettico in tempi antichi. Oggi noi per scettico intendiamo, che ne so, Pier Giorgio o Di Freddi, cioè una persona che si basa soltanto sui dati empirici del mondo, guarda solo a quello che ha di fronte e tiene al di fuori della propria conoscenza del mondo tutto ciò di cui non ha prova, tutto ciò che non sta di fronte al suo sguardo, che quindi è scettico nei confronti di tutti quei saperi, quei discorsi, quelle idee, quelle parole, quelle convinzioni che esulano da ciò che empiricamente abbiamo di fronte. Questo è lo scettico contemporaneo, quindi uno scettico nei confronti dell'idea di Dio, dell'anima, dello spirito, scettico nei confronti di tutto ciò che non si vede. Lo scettico in questo senso è anche cinico, perché molto spesso prende per il culo palesemente chi crede in cose che non sono palesate di fronte allo sguardo, e questo è molto diverso rispetto a ciò che era lo scettico un tempo. Vi leggo un passo di Epitteto, che come avete capito in queste settimane sta incontrando moltissimo la mia simpatia. Nelle Diatribe, primo libro, leggiamo questo. E allora, non credi che le cose terrestri risentano l'influenza di quelle celesti? Credo di sì, rispose l'interlocutore di Epitteto. E Epitteto riprende. Quale altra causa, infatti, potrebbe spiegare che così puntualmente, come per un ordine di Dio, quando quest'ultimo dice alle piante di fiorire, fioriscono, quando dice loro di germogliare, germogliano, quando di fruttificare, fruttificano, quando di maturare, maturano, quando di perdere nuovamente le foglie e di denudarsi, e stringendosi in se stesse, di restare inerti e di riposare, restano inerti e riposano? Quale altra causa esiste per spiegare che, secondo il crescere e il calare della luna, l'avvicinarsi e l'allontanarsi del sole, tante trasformazioni e tanti mutamenti contrari si osservano nei fenomeni terrestri? Orbene, le piante e i nostri corpi sono così strettamente legati al tutto e risentono la sua influenza, e per le nostre anime questo non avverrà ancora di più. E le nostre anime sono così intimamente unite e congiunte a Dio, in quanto parti e frammenti di Lui, e Dio non sentirà ogni loro moto come familiare e conforme alla sua stessa natura. Ora, al di là delle considerazioni e della contestualizzazione, oggi noi sappiamo perché i fiori fioriscono, perché i frutteti fruttificano, eccetera, eccetera, cioè abbiamo conoscenze un po' più ampie dello spettro di cause che comporta un certo fenomeno rispetto al povero Epitteto, però quello che ci dice questo filosofo schiavo dell'antichità, personaggio straordinario, sotto in descrizione trovate il link per acquistare le sue opere complete dell'edizione Bompiani, bellissima traduzione, bellissime appendici, davvero un'edizione straordinaria, però detto questo, quello che cerca di dire Epitteto è questo: ciò che noi chiamiamo Dio è la totalità delle cause che portano a un determinato fenomeno. Ora, se è vero che il mondo è fatto di sola materia e che questa materia interagisce e i fenomeni del mondo sono la correlazione e l'interrelazione estremamente complessa della totalità delle particelle del cosmo, particelle materiali, allora significa che un fenomeno come il mio parlare di fronte a questo microfono, come il fiorire dei fiori, come l'alternarsi delle stagioni, o come il mio sentirmi triste, gioioso, felice, in attesa, eccetera, eccetera, tutti questi sono fenomeni di cui noi conosciamo solo una piccolissima parte, cioè noi conosciamo solo una minuscola, infinitesima parte delle cause che portano a un determinato fenomeno. E questo perché? Perché l'evidenza della complessità del mondo in relazione alla nostra piccolezza e anche in relazione alla brevità della nostra esistenza, e non intendo individuale, ma esistenza di specie, noi esistiamo da 115.000 anni e il mondo da 4 miliardi e il cosmo da quasi 14 miliardi di anni, la nostra consapevolezza delle cause reali che portano a un fenomeno è minima, è risibile. Per quanto siamo grandi scienziati, per quanto siamo grandi conoscitori, analitici del mondo, noi siamo sempre massimamente ignoranti. Da questo punto di vista, passando dallo scetticismo allo stoicismo con Epitteto, passiamo a uno scettico stoico contemporaneo, o perlomeno di pochi anni fa, ovvero Kurt Vonnegut. Di nuovo torniamo a quel capolavoro che è Mattatoi numero 5. Billy Pilgrim si trova su Tralfamador, e su Tralfamador viene a conoscenza proprio della sua piccolezza e della propria incomprensione della complessità del mondo. E a un certo punto Vonnegut ci scrive questo: su Tralfamador c'erano 5 sessi, ciascuno dei quali compiva una delle funzioni necessarie per mettere al mondo un nuovo individuo. A Billy sembravano identici perché le loro differenze sessuali erano tutte nella quarta dimensione. Uno dei colpi più grossi inferti al morale di Billy dai tralfamadoriani riguardava, tra parentesi, proprio il sesso sulla Terra. Dicevano che gli equipaggi dei loro dischi volanti avevano individuato sulla Terra non meno di 7 sessi, ciascuno dei quali indispensabile per la riproduzione. Billy non riusciva a immaginare come 5 di quei 7 sessi potessero avere qualcosa a che fare con la nascita dei bambini, perché erano sessualmente attivi solo nella quarta dimensione. I tralfamadoriani cercarono di dargli delle indicazioni che lo aiutassero a capire com'era il sesso nella dimensione invisibile. Gli dissero che sulla Terra non potevano nascere bambini senza maschi omosessuali, che non potevano nascere bambini senza donne omosessuali, che non potevano nascere bambini senza donne sopra i 65 anni, che non potevano nascere bambini senza uomini oltre i 65 anni, che non potevano nascere bambini senza altri bambini che fossero vissuti per un'ora o anche meno dopo la nascita, e così via. Per Billy tutto questo era incomprensibile. Mi viene in mente quel detto, scettico ovviamente, secondo cui L'assenza della prova non è prova dell'assenza, cioè il fatto che io, osservando un fenomeno, non veda tutte le concause che comportano l'esistenza di quel fenomeno, non significa che quelle concause non ci siano. Voglio dire, la gran parte della materia esistente nel mondo la chiamiamo materia oscura o energia oscura. Perché? Perché non abbiamo ancora idea di che cosa sia. Ne vediamo le correlazioni, sappiamo, analizzando i moti gravitazionali dei corpi nel cosmo e nel vuoto, che c'è questa materia, che esiste questa energia, questa correlazione. Se ci sono amici di fisica, non incazzatevi per questa triviale spiegazione. Non è una spiegazione, è semplicemente uno stimolo alla riflessione. Però nonostante questo, molto spesso ci convinciamo di avere già sotto gli occhi tutto quello che ci serve, il metodo che ci serve, quando nella realtà dei fatti la rivoluzione scientifica ci ha dato soltanto un barlume di speranza nella comprensione, perché ci ha portato a selezionare meglio le domande da farci. Ma siamo ben lungi dal comprendere le cause dei fenomeni, siamo ben lungi dall'avere uno sguardo come quello dei tralfamadoriani. E quello di Vonnegut, pur essendo un romanzo di fantascienza, è estremamente correlato a quello che abbiamo letto di Epitteto. Quello che dice Epitteto non è... lui non parla del dio cristiano, del dio inteso come uomo barbuto che sta nel paradiso e ci giudica e ci guarda, no? Per Epitteto, Dio e caos sono la stessa cosa. Cioè, il caos è la totalità del mondo che si manifesta poi in alcuni fenomeni di cui noi possiamo vedere soltanto delle infinitesime manifestazioni, perché il cosmo è molto più vasto, è molto più grande, e le concause, le microcause e le cause che portano a tutti i fenomeni sono infinitamente più grandi rispetto a quello che è il nostro sguardo, e il fatto che non le vediamo non significa che non ci siano. Ecco allora che recuperiamo il vero significato dello scetticismo per come era inteso nell'antichità. Lo scettico non è qualcuno che dubita di ciò che non vede. Non è qualcuno che dubita del fatto che ciò che non si vede possa esistere. Al contrario, lo scettico vero è quello che guarda a ciò che abbiamo sotto gli occhi e dubita che ciò che abbiamo sotto gli occhi sia tutto quello che ci serve per comprendere. Questo è il vero scetticismo, il che non significa che lo scettico sia uno che va dietro al primo ciarlatano che sulla base di qualche idea balzana dice di aver capito l'ordine universale. Anzi, dubitare di ciò che vediamo è un mezzo straordinario per rinforzarci di fronte ai ciarlatani che di volta in volta ci dicono di aver capito tutto il mondo. E molto spesso chi ci dice di aver capito tutto il mondo, di aver sotto lo sguardo la totalità, molto spesso è il vero ciarlatano. E molto spesso la loro conoscenza è contraddetta dal fatto che le loro spiegazioni dei fenomeni materiali sono irrisorie, risibili, rispetto alle possibilità che ci sono intorno a quei fenomeni. E allora ecco che lo scetticismo deve tornare a rivestire il suo ruolo naturale e fisiologico. Dubitare di ciò che vedo per capire che ciò che non vedo non è che non esista perché non lo vedo. Non lo vedo, ma devo poter aver l'umiltà ontologica di sapere che al mondo c'è molto di più rispetto a quello che io vedo. E questo non significa dover presupporre gli spiriti, le divinità, i fantasmi, eccetera, eccetera. Significa semplicemente dire: io non so davvero nulla del mondo e tutto quello che so, per quanto io sia sapiente, è una minuscola parte del tutto. Questo è uno stimolo che volevo portarvi, seguendo i grandi Epitteto e Vonnegut. Forse l'uno è la reincarnazione novecentesca dell'altro, perché le loro idee sono molto molto simili, e sotto in descrizione trovate i link per acquistare queste opere, che vi consiglio davvero perché ci rendono pensatori migliori e quindi esseri umani più avveduti sulla nostra esistenza. Io con questo ho concluso e quindi spero di avervi portato un'altra settimana piena di stimoli. e idee. Voi ditemi con un commento anche qual è stato l'episodio che avete ritenuto più interessante e ovviamente discutiamo delle idee che ho espresso, che sono sempre fortunatamente discutibili e sempre ben lontane dall'essere una verità assoluta. Io vi ringrazio per tutto l'affetto, per tutto l'appoggio, per tutte le belle cose che mi scrivete ogni giorno. Continuate a farlo perché mi fa star bene e continuiamo a portare avanti questo progetto filosofico che credo stia facendo bene a me e anche a tutti voi. Fatelo scoprire anche a tutti i vostri amici e contatti condividendo su Instagram, su Facebook e in giro per il web queste puntate. Il passaparola è ancora il miglior mezzo per avvicinare nuove persone, quindi fatelo e lasciatemi una recensione su iTunes se ascoltate la rubrica in quel tipo di software. Io vi abbraccio, vi auguro un buon fine settimana e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.